أني عليكم وأقول أفتيكم أناديكم.
Bene, noi siamo in diretta, come già annunciato, con Bassan, giornalista palestinese. Ciao, grazie per aver risposto
alla
nostra chiamata, insomma, in questa giornata veramente particolare in tutti i sensi.
Sì, è una giornata di settembre, come chi segue la questione palestinese, che settembre per noi è un mese di massacri, insomma, cominciando dal 70 in Giordania e poi in Libano, in Sabra Shatila, e poi c'è adesso un massacro politico che stanno cercando di fare. Insomma, settembre per noi è un mese triste, è un mese che segna la fine dell'estate, inizio di primavera, insomma, di autunno, e quindi speriamo che in autunno vedremo tante foglie secche che devono cadere nel mondo arabo, speriamo.
Sì, quando ti riferisci alle foglie secche immagino che ti stai riferendo a
all'accordo di Abramo.
Sì,
cosiddetto Abramo.
Sì, accordo di Abramo, non solo, ma il fatto anche che c'è una, almeno da quello che leggevo io, ma a te vorremmo chiedere pure qualcosa di più, poi magari torniamo un pezzo indietro e parliamo, sì, di Sabra e Shatila, è il fatto che comunque quello che esce fuori è che, al di là di come sbandierato nelle nostre giornate, c'è una resistenza invece dei popoli del Bahrain, degli Emirati, insomma del popolo arabo contro questi accordi.
Ma certo, poi se guardi, se uno segue bene, insomma, io leggo almeno le varie dichiarazioni, comunicati che escono da tutti i strati sociali in Bahrain, negli Emirati, in altri paesi arabi, in Marocco, in Algeria, in Egitto, in Giordania, in Arabia Saudita, in tutto il mondo arabo, la gente che è organizzata nelle varie associazioni hanno fatto i loro comunicati, condannano e rifiutano questi accordi. Per il semplice motivo, perché parliamo, cominciamo dalla fine invece dell'inizio di Sabra Shatila, la cosa più grave in questi accordi che vengono tramite paesi che sono lontani, cioè non hanno mai avuto guerra fra di loro, esattamente, direttamente, non è la Giordania, non è l'Egitto, non è il Libano, non è la Siria, non hanno confini con Israele o con la Palestina occupata, insomma. Quindi un accordo di pace su che cosa?
Certo.
O un accordo di normalizzazione dei rapporti. Poi normalmente, se io litigo col mio vicino, andiamo noi due a pronunciare, a fare il pronunciamento dell'arrivo di un accordo, di un tregua, di quello che vogliamo chiamare. Perché deve essere Trump a annunciare questi accordi dalla Casa Bianca? Dice: fra poco farò una dichiarazione importante che tutto il mondo deve ascoltare. Ma perché lui?
Vabbè, perché
sono domande, esatto,
certo,
noi sappiamo il perché.
Sono domande, insomma, un po' retoriche, perché noi l'abbiamo più volte data questa risposta, no?
Esatto, esatto, quindi la risposta la diamo tutti i giorni, insomma. Quindi il popolo arabo, le cittadine arabe in tutti i paesi praticamente hanno dimostrato la loro contrarietà e la loro condanna a questi accordi. E non solo, ci devono pensare bene questi stati, perché che hanno fatto questa normalizzazione con lo stato occupante di Israele, perché la responsabilità loro sarà anche esattamente uguale a quello che fa Israele contro il popolo palestinese. Cioè, domani se Israele ammassa, fa un massacro, distrugge una casa o demolisce una casa o attacca un palestinese, la responsabilità ricade anche su di loro, perché vuol dire che loro sono complici, non solo complici, anzi partecipi a questa occupazione. Quindi la responsabilità che devono prenderla anche davanti ai loro popoli, davanti al popolo arabo, davanti al mondo, esattamente come la responsabilità di Israele. Ma devono assumere questa responsabilità domani, che non sarà facile, perché questo domani, io almeno ho una visione forse un po' troppo ottimista nelle masse arabe, che domani qualcuno, negli Emirati già qualcuno sta accennando a questo, un colpo di Stato, una rivolta popolare, un 100.000 cose può succedere, e quindi devono stare attente prima di calpestare i diritti del popolo palestinese, che sono i diritti del popolo arabo nella terra di Palestina.
Beh, diciamo che forse l'accordo con Israele serve proprio a questo, ad avere più chiamiamoli strumenti, competenze, proprio per controllare, se vuoi, i propri popoli, che già
sì, ma anche serve, questo accordo serve più a Trump per la sua campagna elettorale, perché è una delle clausole dell'accordo che dovete dire che questo è successo grazie a Trump, e serve anche a Netanyahu per coprirlo da tutte le accuse giudiziarie che ce l'ha per la corruzione e malgoverno. E ci sono gli israeliani che stanno a manifestare tutti i giorni sotto casa sua per dirlo, te ne deve andare. E questa è una vittoria, come dire, chiamiamola così, un successo mediatico più che reale, perché noi sappiamo Israele c'è e ci sta massacrando tutti i giorni. A che ti serve a te che stai lontano fare un accordo del genere? Che non torna niente a loro.
Beh, cioè,
capisco la Giordania, capisco l'Egitto.
Certo, però potrebbe essere all'interno di una politica in cui si mira all'Iran.
Ma anche questo, perché cioè, l'Iran non... Ma io sono contrario a chi dice che l'Iran domani potrebbe, se la maggioranza del Bahrain sono sciite, e quindi quelli che stanno manifestando sono i sciiti, e quindi l'Iran non può fare più di quello che sta facendo, perché nel Qatar c'è la più grande base militare americana in tutto il Medio Oriente, Al-Hudaydah, e quindi non hanno ancora, con tutto l'embargo, con tutte le sanzioni che ci stanno contro l'Iran, non c'è quella possibilità di fare un controattacco, insomma. Però è una minaccia all'Iran direttamente, perché domani il Bahrain, con la scusa che c'ha paura dell'Iran, una base israeliana diventa normale trovarla nel Bahrain o negli Emirati, che stanno a due basse dall'Iran. A quel punto è probabile che Israele, invece di attraversare tutti i paesi arabi per arrivare a fare un bombardamento contro l'Iran, ce l'ha sotto mano, quindi è più facile anche questo. È normale questo, sì, entra nella logica dell'accordo. Non solo, ma anche la logica come diceva Trump l'altro giorno, o Netanyahu, i musulmani possono andare a pregare nella moschea di Al-Aqsa. Vedi, questa solo Al-Aqsa, cioè quella cupola, non in tutta la spianata della moschea. Quindi da questo diritto loro, questo vuol dire che tu non, cioè il Bahrain e gli Emirati hanno riconosciuto, contrariamente a tutte le risoluzioni dei vertici arabi, della Lega Araba, ciò che abbiamo rifiutato, che l'annessione di Gerusalemme come capitale, o come capitale di Israele, come vuole Trump. Domani faranno anche loro l'ambasciata loro a Gerusalemme, e guarda, immagina il danno che stanno facendo a tutti, con la scusa, come diceva l'emiro degli Emirati l'altro giorno, questa congelare l'annessione della Cisgiordania che era annunciata prima da parte di Trump, il 30% della Cisgiordania, che Trump nello stesso giorno l'ha smentito, ha detto non abbiamo parlato di questo, questa è una questione nostra, voi siete solo osservatore da lontano, e se dobbiamo fare una cosa del genere dobbiamo concordarla con gli americani, ma non con voi, anzi con il presidente Trump. Quindi sono proprio dei fantocci che li stanno giocando come vogliono, è una questione più di interesse economico, geopolitico, per domare e continuare a dominare quella zona, perché il paese del Golfo, tutto quanto, insomma, sono paesi nati, come si dice, il più piccolo dei palestinesi, che è sottoscritto, se vuole dire, cioè 70 anni, l'età di Israele, loro come paese sono di 40 anni, quindi sono giovani, ancora non sanno che cosa stanno incontro e cosa stanno, con chi hanno a che fare con uno Stato come Israele, appoggiati e sostenuti dagli Stati Uniti. Questo è il discorso che stiamo facendo. La paura nostra come palestinesi, insomma, anche dal punto di vista di responsabilità verso i nostri concittadini, che sono migliaia e migliaia di persone che lavorano là, che non gli succede la stessa cosa che è successo all'epoca della guerra del Kuwait, che vengono cacciati tutti di massa. E questo è un grande problema per noi come palestinesi, perché cerchiamo almeno a livello ufficiale di parlare in modo diverso di quello che sappiamo, insomma, però vogliamo mantenere che i nostri cittadini là, che vivono, lavorano in questi paesi, rimangano a lavorare là, non vengono cacciati via, e ci troviamo di nuovo davanti alla crisi umanitaria per migliaia e migliaia di persone.
Stiamo parlando del 91, no? 1991.
Del 91, certo.
Sì, l'altra cosa che ti volevo chiedere, proprio perché parlavi, insomma, sulla quanto...
Ti sento male, Carla.
Dicevo, l'altra cosa che ti volevo chiedere, adesso mi senti un po' meglio?
Sì.
era in merito al fatto che comunque non è la prima volta, no, che a un tavolo di negoziati comunque i palestinesi non ci sono.
Esatto.
Prima del 93, insomma, tutti i negoziati, gli incontri che c'erano si facevano con gli egiziani come mediatore, a volte anche con i giordani, no, per riportare, che hanno trovato un accordo poi successivo nel 94, il primo era stato l'Egitto, adesso con gli Emirati, ma i palestinesi non ci sono. Siete, come dire, la causa del conflitto, ma non mai presente ai tavoli. Ecco, come la vedi pure questa questione?
Come la vedo? Come fare un matrimonio senza la sposa? Cioè, tu vuoi risolvere un problema del Medio Oriente che ha un problema centrale che si chiama il conflitto israelo-palestinese o israeliano-arabo, e non c'è nessuno di palestinesi, come fai a risolverlo? E poi, se lo vuoi risolvere, deve dare almeno i diritti che ho, quelli riconosciuti dalla legalità internazionale. Non voglio parlare del diritto storico, va bene? Ma mi deve dare Cisgiordania e tutto il territorio occupato nel 67, compresa Gerusalemme araba. Quindi, fuori di questo, non ci sono discussioni. Per questa posizione abbiamo pagato carissimo, stiamo pagando carissimo, e abbiamo detto agli americani: no, non accettiamo l'accordo del secolo voluto da Trump, che cancella completamente la questione palestinese, cancella il diritto al ritorno dei palestinesi, cancella il diritto all'autodeterminazione, come abbiamo rifiutato anche lo Stato puramente ebraico, secondo Netanyahu e secondo la Knesset israeliana, perché queste non corrispondono a nessun diritto. Noi abbiamo anche in Israele i palestinesi che hanno la cittadinanza israeliana ma non la nazionalità, e sono 1.300.000 persone. Queste, quando dice uno Stato ebraico, vuol dire la possibilità di cacciarli via tutti. Allora, qual è il discorso che dobbiamo arrivare per una pace se non c'è sul tavolo delle trattative un palestinese che rappresenta tutti i palestinesi, che possa fermare a nome dei palestinesi come fece Arafat all'epoca dell'accordo di Camp David di Oslo, con tutto il bene e il male di Oslo? Però oggi quegli accordi ci sono, morti da parte dell'Israele, perché Israele non ha voluto attuare niente, anzi l'ha fatti saltare in aria. E noi dall'altra parte l'abbiamo lasciati fare, perché neanche quelli davano tutti i nostri diritti. Era una fase della lotta del popolo palestinese, e ci sono altre fasi, continueremo, non è che si ferma a un accordo fra gli Emirati o il Bahrain e Israele. Non ci metti paura, insomma, perché la nostra gente continua a resistere, installata dentro la terra palestinese, e da là non si muove nessuno. Quello che è successo nel 48 non può succedere oggi. La gente è molto più cosciente che il loro posto è là, in Palestina, e non si muovono. Quindi, che vogliono fare gli israeliani? Sono 7 milioni di palestinesi tra Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme. E loro sono 7 milioni, siamo la metà della popolazione che vive sulla Palestina storica.
Infatti mi sembra che poi delle politiche demografiche proprio per espellere i palestinesi e farli andare in minoranza da un punto di vista demografico, sto guardando quante unità di colonie costruiscono e quante case palestinesi demoliscono, mi pare che ce l'hanno ben chiaro gli israeliani.
Ma possono fare quanto ne vogliono, però alla fine fra qualche anno saremo la maggioranza di quella terra, saremo noi la maggioranza come palestinesi, cittadini palestinesi di nazionalità palestinese. Quindi arriveremo alla fine a uno stato di apartheid, insomma, quello che stanno facendo con i palestinesi del 48, cioè uno stato di apartheid contro di loro. Da noi c'è uno stato di discriminazione proprio razziale in Cisgiordania e Gaza, con tutto l'assedio che fanno a Gaza e i massacri che stanno a fare in Cisgiordania. Ci sono tutti i giorni resistenze continue, però da quella terra non ci muoviamo. Alla fine devono arrivare, che anche gli israeliani devono capire una cosa: se vogliono fare la pace lo devono fare con i palestinesi, non con gli Emirati, né con l'Arabia Saudita, né con nessun altro. Noi siamo i primi interessati a arrivare a una soluzione, e se non arrivano a queste soluzioni al tempo vicino, insomma, nel medio lontano tempo, la soluzione c'è: uno Stato unico dove tutti possono vivere in uguali diritti per tutti, senza dire né ebrei, arabi, né musulmani, niente, i cittadini di questa terra devono vivere in pace con diritti uguali per tutti, e questa è l'unica soluzione, certo, che uno può pensare, e diventa, certo, anche un progetto, un obiettivo da raggiungere nei prossimi anni, ma sì, non è un sogno lontano, come dire, noi siamo dei sognatori come palestinesi, e quindi non la vedo molto lontana.
No, concordo con te che probabilmente questo è, lo era già da prima, l'unica possibilità. Torniamo un pezzo indietro, proprio perché parlavi del 48, io voglio farti tornare invece a quel 16 settembre dell'82, all'entrata nei campi profughi di Sabra e Shatila delle milizie libanesi, coperte dall'esercito israeliano. 38 anni dai massacri di Sabra e Shatila. Sabra e Shatila senza, come dire, una strage impunita, potremmo definirla così, anche se si sa chi sono stati gli autori e gli attori, ma ancora non c'è giustizia in quelle terre. Quindi da te volevo chiederti qualcosa in più, l'attività che avete fatto come palestinesi in questi anni andando giù ogni anno, che farete quest'anno che non è possibile andare giù, qual è la situazione dei campi profughi palestinesi in Libano, tanta roba tutti insieme, insomma.
Va bene, cercherò di essere più conciso possibile. Allora, il massacro dell'82 è una conseguenza dell'invasione israeliana del Libano dell'82, che è durata quasi 3 mesi, insomma. I palestinesi anche hanno affrontato da soli, insieme al movimento nazionale libanese, questa invasione israeliana. Nel frattempo c'erano anche, cioè Israele, l'esercito israeliano è arrivato al centro di Beirut e occupava Beirut, quindi tutto quello che succedeva a Beirut era anche responsabilità morale, se non vogliamo dire altre cose, morale dell'esercito israeliano. Era capeggiato da Sharon, che era il ministro della difesa, e c'erano anche i falangisti, il Kataeb libanesi, che sono i fascisti libanesi, che già programmavano, insieme al ministro della difesa israeliano Sharon e i suoi responsabili del Mossad e altri, come ripulire i campi palestinesi, cioè come fare uscire tutti questi palestinesi che stanno nei campi e farli scappare dal Libano e finire la storia di rifugiati palestinesi in Libano, perché questo era il problema che gli sta a cuore a Sharon all'epoca e ai fascisti libanesi. Si sono alleati e sono entrati in questo campo sotto i fari accesi da parte dell'esercito israeliano per farli vedere di notte quello che fanno. Non hanno trovato i fedayin, come dicevano, hanno trovato donne, anziani e bambini, e hanno fatto il loro massacro per ben 72 ore di massacro, e ancora Beirut era sotto l'occupazione israeliana. Il massacro, certo, ha avuto, fino a quanto ne so io, sono quasi 3.500 i morti, più di 5.000 altri giovani sono stati portati via, e ancora nessuno sa che fine hanno fatto. Ancora sono passati 38 anni, e io mi ricordo tutte le volte dal 2000 praticamente, che è iniziato il comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, costruito da Stefano Chiarini, giornalista del Manifesto e sostenitore della causa palestinese, insieme alle diverse realtà palestinesi che stanno nei campi profughi, tipo Bayt Atfal Sumud, tipo il giornale As-Safir e il comune di Gubairi, che dove sta dove il sito proprio di Shatila e Sabra sta sotto questo comune di Gubairi, che era anche un nuovo sindaco che capiva qual è la posizione dei palestinesi e come stanno vivendo. Queste hanno messo insieme a Stefano la creazione di questo comitato per non dimenticare Sabra e Shatila. Da quell'anno, dal 2000 fino a quest'anno, siamo andati sempre in delegazione, e sempre più grandi delegazioni, che arrivavano anche a quasi 60 persone in certi momenti. Siamo andati in Libano non perché vogliamo dare la pietà o la carità ai familiari delle vittime, ma per dare una solidarietà politica, cioè per dire che la vostra causa non l'abbiamo dimenticata, anzi questo comitato, insieme all'altra parte del comitato che sta a Beirut, hanno costruito anche un processo internazionale contro i criminali del massacro, quelli che hanno commesso questo crimine. Purtroppo anche li abbiamo portati anche in Europa, in Belgio e altri, poi sono intervenute le varie pressioni del sionismo mondiale che il Belgio ha dovuto cambiare le leggi per non permettere a processare Sharon e gli altri libanesi che stanno ancora, qualcuno loro vivi, e l'hanno ripulito in Libano, e forse qualcuno anche è diventato presidente della Repubblica in Libano. L'altro sono stati assassinati o morti anche per colpa degli israeliani, che erano i loro agenti, insomma, morte così. Quindi quelli che sono rimasti sono pochi, sono rimasti quelli effettivi, le persone che hanno partecipato al massacro, non solo quelli che hanno ordinato e pianificato il massacro. E non lo dimenticheremo mai, perché anche i familiari ce lo chiedono. Noi non vogliamo vendetta, ma vogliamo giustizia, vogliamo che questa gente viene processata, un tribunale internazionale dove possiamo, conosciamo nomi e cognomi di ognuno di loro e sappiamo dove stanno anche, ma dobbiamo aspettare un giorno che arriverà una giustizia internazionale per metterle dietro alle sbarre. È una situazione molto brutta nei campi, proprio specialmente in questi, in quest'ultimo anno, l'anno del Covid, chiamiamolo così, che ci ha vietato anche di andare in Libano insieme alla delegazione italiana, che, ma non solo italiana, insomma, perché vengono da quasi tutto il mondo. Non siamo stati capaci, non possiamo andare, noi siamo capaci a organizzarla, ma non siamo, ci hanno permesso di andare, perché la situazione Covid, la situazione economica del Libano, che ha fatto crollare la lira libanese, quasi
poi
un
dopo
paese
l'esplosione
in vendita, e del resto anche la situazione economica dei cambi è peggiorata di quello che era. Quindi noi abbiamo detto un altro modo, dobbiamo aiutarli anche a sopportare, a comprare i disinfettanti, l'alcol, i mascherini, i guanti, aiutare questi cittadini palestinesi che vivono in Libano. E in questo modo o nell'altro, e gli aiuti arrivano. Noi abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi anche per questo, abbiamo raccolto un bel po' di soldi, li abbiamo mandati e abbiamo ricevuto anche i complimenti dei compagni nostri che stanno giù in Libano, che gli servono, gli daranno solo, almeno quello che viene dall'Italia, perché siamo il comitato, daranno solo alle famiglie dei vittime del massacro di Sabra Chatila. Quindi sarà, speriamo almeno, dare un piccolo respiro di queste famiglie che possono continuare a vivere e salvarsi anche del Covid. In tutto questo continua anche la situazione in Libano, perché il Libano ancora sta senza governo, con l'ultima esplosione del porto di Beirut sono stati danneggiati tantissimi case palestinesi, cioè i vetri erano tutti crollati, dove c'è un vetro, le macchine, insomma, non, anche lontano dal porto, insomma, perché era un'esplosione enorme che nessuno qui riesce a immaginarlo, insomma, cosa vuol dire parlare di chilometri di danni che hanno subito. E questo è il che ha causato ancora di deteriorare ancora la questione o la situazione dei rifugiati palestinesi in Libano. E quello che possiamo fare noi come comitato è quello, come dire, andare a visitare è un discorso, sentire quello che parlano gli altri che hanno visitato è un altro discorso, puoi credere la metà, ma quando vedi con i tuoi occhi non puoi non credere, perché la solidarietà nasce dalla coscienza. Quando tu conosci una cosa, la vedi, riesci anche a indirizzare o cristallizzare la tua solidarietà verso un popolo e verso una situazione ben definita. I profughi palestinesi in Libano continuano a lottare per sopravvivere, diciamolo così, e con la speranza che un giorno possano tornare nella loro terra in Palestina. Questa è l'unica cosa, noi non chiediamo niente al Libano, chiediamo di rispettarci come esseri umani, avere i diritti civili di sopravvivere, lavorare con dignità, che vogliamo lavorare e siamo vietati da 72 professioni e che non possiamo esercitare come palestinesi rifugiati in Libano. Vogliamo avere il diritto ad avere una casa, è una cosa normalissima che uno che vive da 72 anni in un paese non possa comprare una casa e mettere a nome suo e dei suoi figli. Ci sono tante cose da criticare, è vero, ma noi siamo ospiti in questo paese e non vogliamo rimanere, vogliamo tornare a casa nostra al più presto possibile.
Eh sì, perché poi insomma in Libano ovviamente di campi profughi palestinesi ce ne sono tantissimi, ma che oggi ospitano non solo palestinesi, quello che si insomma si sa, ospitano anche tra virgolette altri immigrati che vengono da, o forse sono palestinesi che vengono dalla Siria, insomma la situazione è abbastanza complessa,
certo,
all'interno dei campi, no? Cioè anche certo, i poveri libanesi.
Certo, perché i campi profughi non sono più solo, cioè se tu, noi l'anno scorso ci dicevano lì nel campo di Shatila in modo particolare, c'è più di, sono più di 25.000 persone e più della metà non è palestinese, quindi sono arrivati dalla Siria, sono arrivati gli stessi poveri libanesi che stanno entrando nei campi a vivere là, ci sono curdi, ci sono egiziani, ci sono da tutte le nazionalità, insomma vivono tutti insieme, quindi è una questione che non riguarda in particolare i palestinesi, questa è una questione di un paese, di uno Stato che sta in fallimento, un bancarotta lì, che era una volta, come dice Faral Salman, uno dei più grandi giornalisti libanesi, questi qui siamo tutti degli schiavi, i padroni sono di varie confessioni che non vogliono cambiare questo paese. La rivolta dei giovani libanesi si deve indirizzare prima di tutto a cancellare questo status di confessionalismo che c'è in Libano, che governa dal 48 un po', insomma, e che questi stessi che stanno sotto di nuovo Macron l'altro giorno, subito dopo l'esplosione del Boss Bank, è volato per dire io sono il padrone, io sono il coloniale qua, quindi torno un paese sotto protezione, sotto tutela francese un'altra volta. Parlavo con un palestinese l'altro giorno a Beirut, diceva che se tu vieni a guardare davanti al Boss, nel mare davanti al Libano, ci sono le flotte americane, francese, inglese, israeliane, stanno tutti là, cosa aspettano di un paese piccolo che non ama neanche la grande potenza per dire vuoi attaccare qualcuno, tutti stanno aspettando quel pezzo per mangiarlo, insomma. Beh, ognuno vuole il suo dominio su questo piccolo paese, ma io credo che i giovani libanesi hanno il diritto a rifiutare tutto questo e ribellarsi anche contro i loro governanti, le loro confessioni in modo particolare.
E in questo momento il rapporto tra i giovani libanesi e i palestinesi com'è?
Cioè, noi, come abbiamo detto, questi sono affari interni al Libano, non vogliamo entrare in mezzo, ma sicuramente noi siamo solidari con i giovani libanesi, sicuramente. Non lo possiamo dichiarare, questo anche deve essere chiaro, per vari motivi, perché appena succede qualcosa, ecco, i palestinesi trovano il motivo per attaccare i palestinesi, cominciano ancora a riparlare di campi profughi che sono sempre un punto debole e dobbiamo cacciarli via, devono tornare via. Per questo siamo lontani dalle questioni interne al Libano, questi sono affari loro, però noi siamo osservatori, ma osservatori positivi, insomma, non siamo negativi. È un'altra cosa che noi cerchiamo di aiutare anche qua, insieme a tanti altri comitati che stanno sparsi in tutte le città italiane, stiamo facendo questa raccolta. Noi a Roma, per esempio, venerdì facciamo una apericena anche con produzione di filmati, con interventi sul Libano, con un collegamento diretto dal Libano con Case Maina, anche per sentire gli ultimi sviluppi del Libano. E domani loro, i capi profughi palestinesi, sono di Beit Atfal al-Sumud, sono 12 centri sparsi nei 12 campi palestinesi, faranno fra di loro un ricordo, perché non si può manifestare, non si può riunirsi, tramite un incontro Zoom con tutti i campi profughi, e parteciperemo anche noi dall'Italia in questi incontri, per dirgli che siamo con voi anche se non possiamo arrivare, dobbiamo essere là questi giorni, purtroppo il Covid ci ha impedito.
Bene, quindi cioè, se vuoi ricordare, quindi venerdì c'è questo apericena, sì, per
sì,
raccogliere
dalle 6 in poi siamo lì.
Dove, scusa, puoi ripeterlo che non si è capito?
Al centro sociale Intifada.
al centro
Casal Bruciato.
A Casal Bruciato. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ti saluto.
Voglio dire che guardate che la Palestina, io ho visto il manifesto oggi che dice bye bye Palestine. Uh-huh. Non sono d'accordo con quel titolo, perché ce l'hanno detto, l'ho sentita anche nell'82 quando i nostri fedayin sono usciti dal Libano e c'era un altro americano che diceva bye bye PLO, bye bye OLP. E l'OLP ancora dall'82, sono passati 38 anni e ancora quel zoccolo duro della questione palestinese c'è e vive e resiste e vincerà.
Bene, su questa nota positiva, anche se ci sarebbe da aprire un altro, non lo so, forse un'ora non basta per parlare di tutte le cose che abbiamo messo in campo, però voleva essere un momento per ricordare, insomma, in memoria.
Ricordare questo, ricordare anche l'incontro fra tutte le organizzazioni palestinesi, compresa Hamas, Jihad Islamico, tutti insieme che hanno fatto il comando nazionale unificato della resistenza popolare. Quindi questa fa ricordare anche la prima intifada. Ci aspetta un bel po' da lavorare ancora domani, certo, per dire che queste persone lavorano e fanno perché hanno il diritto all'autodeterminazione e contro l'occupazione israeliana e sionista.
Bene. E quindi avremo modo sicuramente di risentirci piano piano che metteremo in campo iniziative a sostegno, appunto, non solo in ricordo dei massacri che ha dovuto sopportare il popolo palestinese, per non dimenticare, ma anche a sostegno delle lotte per l'autodeterminazione.
Certo.
Sia di, certo, chi vive giù, sia di chi, di voi che vivete fuori, tra virgolette. Bene, ti ringrazio di nuovo e a risentirci.
Grazie a te, a tutti. Buona serata.
Ciao, ciao.